Parleremo oggi dell'Unione Europea. Si tratterà di una chiacchierata alla buona, senza pretese di esaustività, e sicuramente non di una discussione tecnica. È un sasso gettato in uno stagno, che inizia da una disamina e prima ancora da una citazione di quelli che sono gli aspetti positivi e negativi della nostra appartenenza all'Unione. Spetterà poi all'ascoltatore formarsi una sua opinione sul punto. Iniziamo, come è giusto che sia, dagli aspetti positivi. Incontestabile è il fatto che l'Unione Europea prevede una libertà di circolazione per i suoi cittadini all'interno degli Stati membri, sia che le ragioni del viaggio siano turistiche, sia che siano legate al lavoro o ad altro. Indubbiamente è molto apprezzato il fatto che non si debba più esibire un passaporto o un documento di identificazione al passaggio della frontiera. Questo, ribadisco, è un aspetto assai apprezzato di questa costruzione. Attenzione però, parlando di questa costruzione non facciamo riferimento ad astrazioni o ad utopie come quella tratteggiata dal manifesto di Ventotene, ma l'Unione Europea in carne ed ossa, cioè all'Unione che è stata forgiata prima con il famoso atto unico dell'86 e successivamente con il trattato di Maastricht del 92. Noi viviamo nella realtà, non nei sogni, e di conseguenza parliamo di cose reali. Quindi questa libertà di circolazione è sicuramente un primo elemento favorevole all'esistenza dell'Unione. Un secondo elemento favorevole è sicuramente più rilevante, perché qui non attiene semplicemente alla comodità di spostarsi, ma all'esistenza di diritti e dalla loro tutela, è rappresentato dalla cittadinanza europea, che si affianca, senza sostituirla, a quella che ciascun cittadino dei vari Stati membri ha. Essa non si traduce semplicemente nella possibilità di votare alle elezioni pur risiedendo all'estero, ma ha un portato molto più significativo, laddove si prevede che se noi siamo all'estero e in quella città o nella regione in cui ci troviamo non c'è una rappresentanza diplomatica del nostro paese, noi possiamo ricevere tutela della rappresentanza di altro paese UE. Questo sicuramente rappresenta un passo avanti nella costruzione di un diritto europeo, e quindi non possiamo che ritenerla un elemento positivo. Terzo elemento, anche se più controverso, è l'esistenza di una moneta unica. La moneta unica europea, come ben sappiamo, è l'euro. Per la maggior parte delle persone, il principale vantaggio di questa innovazione risiede nel fatto che quando andiamo all'estero non dobbiamo cambiare i nostri soldini, le lire di un tempo, nella valuta del paese di destinazione, con il rischio di truffe o semplicemente con tutte le difficoltà che derivano da quest'obbligo, anche in considerazione delle oscillazioni dei valori. Ovviamente tutto questo ha maggior significato per gli imprenditori e per coloro che esercitano attività economiche, che a dette oscillazioni non sono più esposte, perché l'euro quello è e quello vale. Questi sono vantaggi, diciamo, di natura concreta. E ad altri potremmo riconoscere un carattere maggiormente filosofico, tra virgolette, o se vogliamo, un tantino più impalpabile. Iniziamo, per esempio, dalla questione del potere contrattuale dell'Unione Europea sullo scacchiere internazionale rispetto a quello che hanno i singoli stati, che ci viene quotidianamente detto sono troppo piccoli, troppo deboli per poter competere con giganti quali gli Stati Uniti, la Cina, l'India, la stessa Russia o addirittura il Brasile. Noi in Europa abbiamo un mercato formato da 400 milioni di persone e l'esistenza di istituzioni che lo tutelino e che insieme tutelino i produttori europei permette di considerare oggi l'Europa un attore globale o, come suol si dire, un global player in grado di confrontarsi con quelli appena citati. Se divisi siamo canaglia, stretti in fascio siamo potenti, si cantava una volta. Abbiamo ulteriori pregi di questa Unione Europea che vengono molto spesso cantati dai suoi sostenitori, ma qui rischiamo veramente di passare dal piano concreto ad un piano astratto. Si parla di un'Unione Europea che avrebbe garantito 50 anni e più di pace sul continente. È indubbiamente vero, peraltro, che il Novecento è coinciso con una sorta di guerra civile europea protrattasi fino al 1945, per cui il fatto che nell'epoca successiva i conflitti siano stati assenti o meglio localizzati rappresenterebbe un argomento a favore della costruzione che è stata da ultimo edificata a Maastricht. L'ultimo argomento che potremmo citare riguarda, e si intreccia con il precedente, riguarda la messa al bando dei nazionalismi. Nel senso che attraverso l'edificazione dell'Unione Europea si sarebbe finalmente raggiunta quel grado di unione, di consapevolezza del comune destino che nei decenni e nei secoli precedenti non c'era e aveva portato a tutta una serie di contrasti drammatici tra i popoli della nostra vecchia Europa. Ecco, stringi gli argomenti a favore dell'Unione Europea sono questi, declinati ovviamente in vario modo. E domandiamoci se queste virtù siano reali o siano solamente apparenti, iniziando proprio dalla libertà di circolazione. Potremmo definirla la parte per il tutto, perché l'articolo 26,2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea parla, cito letteralmente, di libera circolazione delle merci, delle persone, su cui ci siamo soffermati, dei servizi e dei capitali. Quindi l'Unione Europea non significa solamente che noi possiamo passare il confine senza esibire la carta d'identità, ovvero il passaporto. Ci dice che anche i capitali, le merci e i servizi possono attraversare detti confini senza alcun controllo. E questo implica delle conseguenze. Conseguenze che ci dice il TFUE medesimo. Perché l'articolo 49 parla di una sorta di corollario di queste libertà, che è il diritto di stabilimento. La norma vieta espressamente le restrizioni alla libertà di stabilimento sia delle persone che delle agenzie, succursali o filiali. E il secondo comma a sua volta si riferisce alla costituzione e alla gestione di imprese e in particolare di società, che è sempre consentito. Cosa significa tutto questo e cosa significa il successivo articolo 50? Che in buona sostanza qualsiasi norma che ponga, qualsiasi norma nazionale che ponga un limite alle delocalizzazioni, quale noi le conosciamo, è assolutamente contraria al trattato e dunque invalida, illegittima. Questo è un piccolo problema sulla strada di quella meravigliosa libertà di circolazione di cui abbiamo parlato, nel senso il turista, perché il turista in fondo è un consumatore, quindi fa parte di una categoria che l'Unione Europea ha particolarmente cara, può andare ovunque egli voglia. Il lavoratore rischia però di attraversare il confine con le tasche vuote, perché l'Unione consente tranquillamente agli imprenditori di prendere le loro decisioni in assoluta libertà. Si lascia un paese, il giorno dopo si apre in un altro. Ma perché si apre in un altro? Perché del tutto casualmente, come vedremo, l'Unione Europea non ha un diritto del lavoro comune, non ha un diritto tributario comune e sostanzialmente lascia permanere al suo interno, nel rispetto di regole astratte, tutte le differenze che connotano oggidì i singoli paesi, paesi ricchi, paesi più o meno benestanti, paesi poveri. Ma anche questa libertà di circolazione dei servizi dovrebbe preoccuparci un poco e portarci a considerare con meno entusiasmo la famosa libertà di circolazione delle persone, cioè la parte per il tutto. Ci ricordiamo la polemica francese sull'idraulico polacco? Fu messa in ridicolo da quel grande scrittore che è Staszczuk, che descrisse l'idraulico polacco fondamentalmente per quello che è: un nulla facente che si fa coccolare dai suoi sventurati clienti. Tuttavia, il fatto che sia possibile ed anzi doveroso aprire alla concorrenza di soggetti provenienti da paesi tra virgolette poveri e dunque abituati a pagare i lavoratori un tozzo di pane è sicuramente preoccupante, perché porta ad una competizione al ribasso sia per quanto riguarda i salari che per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. Inoltre, se mettiamo insieme il concetto di libera circolazione del capitale e di libertà di stabilimento, scopriremo, non senza una certa sorpresa, che tutto questo dà la possibilità alle grandi multinazionali, in primis, di eludere senza evadere, per il semplice fatto che si possono situare la loro sede nel paese che offre condizioni migliori. Ecco spiegato il miracolo irlandese, un paese povero che è rimasto sostanzialmente tale visto che prende 2 lire di tasse dalle multinazionali che fittiziamente si sono stabilite sul loro territorio. Quindi non c'è da stare proprio così tranquilli, né da esultare tanto per questa libertà, che se ha degli aspetti positivi, neanche di negativi. Sulla cittadinanza poco da dire, resta un utile passo avanti, ma quanto alla moneta unica, beh, ci sia permesso di avanzare qualche perplessità. Come fu fissato il valore della moneta unica? Fu una sorta di media aritmetica fra le economie? O fu il prodotto di una contrattazione in cui i soggetti più forti avevano maggior voce in capitolo? La risposta, secondo noi, è abbastanza ovvia e comunque certificata dai fatti. L'euro è un marco più debole che quindi favorisce le esportazioni germaniche, ma è una lira fortissima, che quindi per i paesi del Sud Europa rappresenta in qualche maniera un fardello, senza contare il fatto che nel momento in cui le banche centrali dei singoli paesi sono state svuotate di ogni competenza per passarla alla UE, la politica monetaria è decisa a livello centrale e come sempre influenzata dai soggetti più forti. Non si può svalutare, non si possono fare politiche monetarie a meno che l'Europa non voglia. Quindi, se noi guardiamo ai fatti, cosa ha prodotto l'euro? Un potenziamento delle economie già forti ed un indebolimento, come era stato acutamente preconizzato dagli esponenti del Partito Comunista Portoghese negli anni '80, di quelle più deboli, che sostanzialmente sono state deprivate della componente industriale. Quindi, per quanto riguarda l'euro, avere più di qualche perplessità giova. Quanto al potere contrattuale a livello mondiale, sì, sulla carta le cose potrebbero stare così, ma abbiamo già detto che l'Unione Europea si occupa solo ed esclusivamente di faccende economiche riguardanti il suo interno. Non risulta che essa abbia una soggettività politica che la porta a confrontarsi da pari a pari con soggetti autonomi e sovrani. L'abbiamo visto, per esempio, nel caso delle sanzioni all'Iran, decise unilateralmente col consueto dispregio nordamericano per la legalità internazionale da Washington. L'Iran rispettava il trattato, di conseguenza viene punito con un pesante embargo. I paesi dell'Unione Europea sono piuttosto reticenti ad aderire all'embargo, però resta il fatto che l'embargo nordamericano prevede sanzioni per tutte le imprese e le società da qualsiasi parte del mondo provengano che hanno interesse a fare affari con l'Iran. Di conseguenza questo determina una ritirata delle società europee dagli affari con l'Iran e quindi determina il fatto che esse si inchinino di buon grado al diktat statunitense. E l'Europa cosa da dire in merito? Assolutamente nulla, perché politicamente, come abbiamo detto, l'Europa non esiste. L'Europa è un mercato e per sovrappiù potremmo ricordare che l'Europa è militarmente occupata dalle truppe americane. Si parlava, in un articolo scritto qualche tempo fa, di un'ottantina di basi americane sul territorio della Germania ex occidentale sconfitta e di una sessantina su quello italiano, basi allegramente provviste di armi atomiche. Di conseguenza, di cosa stiamo parlando? L'Europa può essere ancora, per il momento, un gigante economico, ma politicamente e militarmente è del tutto inesistente. Andiamo avanti. I famosi 50 anni di pace. Al di là del fatto che subito dopo il Trattato di Maastricht l'Europa interverrà militarmente in Jugoslavia, al seguito ovviamente degli Stati Uniti, attaccando uno Stato sovrano, dovremmo ricordare una cosa banale, che la pace europea, Questa lunga pace quasi cinquantennale, peraltro inframmezzata da conflitti locali, è frutto non della buona volontà degli europei, ma della divisione del mondo in due blocchi. Il blocco occidentale, incentrato sugli Stati Uniti d'America, e quello orientale. Potremmo anche aggiungere che per la prima volta nella sua storia, dalla seconda metà del Novecento, l'Europa gioca un ruolo assolutamente marginale e periferia. In ogni caso, l'assenza di guerre non è dovuta all'esistenza dell'Unione Europea, bensì appunto a questa contrapposizione di due blocchi in grado ciascuno di distruggere l'altro. E la prova di quanto stiamo affermando deriva proprio dalla guerra jugoslava. Nell'89 cade il muro di Berlino, nel 91 si disintegra l'Unione Sovietica, immediatamente dopo viene attaccato e distrutto un paese, appunto la Jugoslavia, che non faceva parte di nessuno dei due blocchi e costituiva un'anomalia da eliminare. Per quanto riguarda l'ultimo argomento, la famosa messa al bando dei nazionalismi e così via, qui ci troviamo di fronte alla più vieta propaganda. La storia ci racconta che l'Europa è sempre esistita. Esiste perlomeno dal Medioevo, quando congreghe di studenti di ogni lingua e nazionalità si trovavano ora in questa, ora in quella università di Francia, d'Italia, di Germania, di Polonia, studiavano assieme, si sentivano parte di una coinè e comunicavano in latino. Questo modo di intendere l'Europa sopravvive fino ad almeno all'Ottocento e ai primi del Novecento. Poi viene travolto dai nazionalismi, che sicuramente non sono stati leniti né curati da questa costruzione mercantile. E ne abbiamo purtroppo le prove. Abbiamo visto il trattamento inflitto dall'Europa, leggi Germania, alla Grecia, e l'acuirsi delle tensioni fra popoli che sono costretti in una prigione e che di conseguenza si detestano ogni giorno di più. Ma allora, avendo relativizzato questi pregi di cui ci parla la propaganda mainstream, potremmo investigare quelli che sono i vizi dell'Unione Europea, domandandoci se si tratti di errori di costruzione o propriamente di difetti genetici. Per capirlo, dobbiamo comprendere come l'Unione Europea effettivamente funzioni. Ci siamo dimenticati in precedenza di parlare di un ulteriore presunto pregio, cioè la democratizzazione della UE rispetto agli incerti inizi. Al di là di tutte le carte dei diritti che si lasciano ampiamente scrivere, al di là di tutte le dichiarazioni estremamente, come le potremmo definire, di tutte le dichiarazioni promettenti contenute nel trattato sull'Unione Europea, dovremmo ricordare, per correttezza, che il Parlamento europeo ha oggi maggiori poteri di quanti ne avesse all'inizio. Non solo, esso è formato da cittadini contemporaneamente eletti in tutti i paesi dell'Unione, ma partecipa, ribadisco, partecipa al processo decisionale sulle cosiddette leggi europee, che si chiamano regolamenti e direttive, a seconda dei casi. I regolamenti sono immediatamente precettivi all'interno di ciascuno Stato, nelle materie di competenza esclusiva dell'Unione Europea, le direttive vincolano circa i fini da raggiungere, lasciando dunque una certa limitata discrezionalità tecnica più che politica al legislatore nazionale. Ma proprio questo discorso sul Parlamento ci porta a capire qualcosa di più su come funziona la UE. Come funziona il Parlamento negli Stati contemporanei? Diciamo che il Parlamento approva le leggi. Diciamo anche che ciascun membro del Parlamento può presentare una proposta di legge, anche se una corsia preferenziale è senz'altro assicurata agli esecutivi, ai governi, che formulano dei disegni di legge. All'interno dell'Unione Europea le cose non stanno esattamente così, nel senso che l'unica istituzione, l'unico soggetto a poter presentare una proposta di legge, tra virgolette, è la Commissione Europea, che è sicuramente un soggetto non elettivo. Cosa succede a questo punto? La proposta viene avanzata e discussa dal Parlamento prima, dal Consiglio poi. Cos'è il Consiglio? Da non confondersi con il Consiglio europeo, formato dai capi di Stato e di Governo. Ebbene, il Consiglio è la rappresentanza dei governi degli Stati partecipanti all'Unione europea. La procedura ordinaria prevede che la proposta sia prima vagliata dal Parlamento, successivamente dal Consiglio, che può modificarla. A questo punto il Parlamento può dirsi a favore oppure rigettarla. In questo caso la proposta non diventa legge, semplicemente cade, perché il Parlamento non è un potere legislativo di ultima istanza. O si adegua, ob torto collo, oppure la proposta cade. Questo Parlamento assomiglia dunque, più che un Parlamento vero e proprio, ad un Consiglio comunale, in cui la maggioranza presenta le sue proposte e il Consiglio si adegua. Questo è il ruolo oggi rivestito dal Parlamento europeo. Certo, eletto con grande pompa e con sottolineature enfatiche, eccetera, ma in ultima analisi un'istituzione quasi consultiva. E quali sono gli organi che contano veramente? Sono la Commissione europea, il Consiglio e il Consiglio europeo. La Commissione europea vigila sul rispetto dei trattati e amplissimi poteri che vanno ben al di là di quelli normalmente garantiti ad un organo esecutivo, visto che può, in determinati campi, come per esempio quello famoso della concorrenza, adottare delle direttive, oltre che, l'abbiamo detto, e al di là, come abbiamo detto, della facoltà di proporre delle leggi sostanzialmente vincolanti. Inoltre, in questo suo potere di vigilanza, essa, come sappiamo dalla cronaca che narra di famose letterine, può mettere tranquillamente sotto scacco un governo. Ma cosa rappresenta la Commissione europea, ai cui membri si richiede un'assoluta indipendenza, come previsto dal TUE e dal TFUE? L'Unione europea rappresenta sostanzialmente la volontà dei grandi soggetti sovranazionali che operano nel campo dell'economia. Quindi, questo ci spiega perché è possibile alle multinazionali eludere tranquillamente le norme impositive e così via. La Commissione ha un contraltare che sono i famosi due consigli, rappresentati da esponenti dei governi dei singoli paesi. In sostanza, governare l'Europa è un continuo processo di incontro-scontro fra le istanze dei grandi gruppi sovranazionali e delle economie più potenti, Germania in primis. Questo è, diciamo, il vertice dell'istituzione, chiamiamole così, ma è un'istituzione che alla fin fine, già dai suoi documenti fondamentali, si svela per quello che è. Perché se noi saltiamo i primissimi articoli in cui si parla di pace, di diritti, di tutte queste belle cose, possiamo immediatamente imbatterci in quello che è il core business dell'Unione, l'esaltazione fideistica del principio di concorrenza. Che cos'è la concorrenza? La concorrenza dovrebbe essere uno strumento per garantire un buon andamento dell'economia e buoni servizi ai cittadini, dunque uno strumento, mentre per l'Unione Europea essa rappresenta un fine, un obiettivo a cui sacrificare qualsiasi altra cosa. E questo ci viene detto già nei primissimi articoli che noi andiamo a leggere. Per esempio, gli articoli che vanno dal 2 e 6 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea ci parlano delle competenze esclusive dell'Unione stessa, Unione doganale, definizione delle regole di concorrenza, cito, necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria, euro, conservazione risorse biologiche del mare e politica commerciale comune. Vengono poi le competenze concorrenti, tra cui vi è la protezione dei consumatori e ci rimanda alle prime virtù che abbiamo citato, che sembrano fatte apposta in parte per il turista, che in fondo cos'è se non un consumatore? Attenzione, tutto questo, sebbene il turismo non sia fra le materie di stretta competenza dell'Unione Europea. Restano al di fuori, oggetto soltanto di un morbido sostegno esterno da parte delle istituzioni, la tutela e il miglioramento della salute, l'industria, la cultura, il turismo, l'istruzione. D'altra parte, l'articolo 3, comma 3 del Trattato dell'Unione è ancora più esplicito sulla natura e le finalità dell'Unione uscita da Maastricht. Leggiamolo. L'Unione instaura un mercato interno, puntini puntini, teso ad assicurare uno sviluppo sostenibile basato su un'economia di mercato fortemente competitiva, un'economia di mercato fortemente competitiva, e non è un caso che il quarto comma poi faccia riferimento all'euro, e neppure è un caso che per quanto riguarda la questione dell'adesione di un nuovo Stato all'Unione Europea siano stati elaborati i famosi tre criteri di Copenaghen, che vanno a specificare la fuffa generalistica contenuta nell'articolo 49 del TUEL, che rimanda ai buoni sentimenti dell'articolo 2. Ebbene, uno di questi tre criteri ci dice che per aderire all'Unione Europea è necessaria l'esistenza di un'economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all'interno dell'Unione. Poi c'è anche un riferimento alla democrazia, ma come dire, è una democrazia senza contenuti, è un nome. Quello che conta è l'esistenza di una economia di mercato. E allora tutto questo ci dice cosa sia effettivamente l'Unione Europea, perché ce lo dice lei stessa. L'Unione Europea è un mercato. Politicamente non esiste, perché il ruolo che essa vorrebbe impersonare è totalmente usurpato dalla NATO, guidata dagli Stati Uniti d'America. Quindi politicamente l'Europa non esiste. Da un punto di vista delle tutele giuridiche, dei diritti sociali ed economici, essa esiste ancor meno. Confrontiamo i trattati dell'Unione Europea con la nostra Costituzione. Una parte prima dei trattati europei non esiste, semplicemente perché si parla d'altro. Si parla di concorrenza, si parla di competenze esclusive, non a caso competenze esclusive, competenze concorrenti, noi le ritroviamo nella seconda parte della Costituzione. Qui le troviamo all'inizio. Quindi, un mercato che politicamente non esiste e non ha nessuna ambizione di esistere. Ed è un mercato, se andiamo a ben vedere, in cui i ruoli sono ripartiti in maniera chiara. I banchi più prestigiosi sono appannaggio di queste grandi società finanziarizzate multinazionali, le famose lobby che tirano i fili appunto della Commissione Europea e che da un giorno all'altro possono semplicemente scegliere di cambiare banco, di andare da qui a là, perché è nel loro diritto. Ci sono poi altri banchi relativamente appetibili in cui seguono e ostentano la loro merce i mercanti dei paesi più favoriti, la Germania e la sua corte. E in fondo, all'estrema periferia, dove passano solamente i mendicanti, ci sono i banchetti dei commercianti che contano poco o nulla. I nostri, ad esempio, o quelli dell'Europa del Sud, senza contare che le piccole e medie imprese sono completamente fuori da questo gioco, perché dove si sacralizza la globalizzazione, l'elusione e così via, non si dà un'effettiva possibilità a questi soggetti di concorrere, e pensiamo anche alla libera circolazione dei servizi. Ma sostanzialmente si sottolinea il loro ruolo secondario e perdente. Dunque, la realtà è questa. L'Unione Europea è un mercato completamente sottomesso alla NATO, che ci occupa militarmente, cioè agli Stati Uniti. È un'organizzazione fortemente ideologica che impone l'adeguamento a quello che è il modo di produzione capitalista e che non dedica una riga in concreto ai diritti sociali ed economici, che al contrario vengono conculcati. Mi domando, vale la pena restare all'interno di questa gabbia, soprattutto per chi occupa, nella migliore delle ipotesi, i banchi periferici? La risposta non può che essere negativa, ma il problema è un altro. Per uscire dalla gabbia bisogna essere in grado di farlo e soprattutto nel momento in cui se ne esce avere qualche minima garanzia che non verremo sbranati. Ora, ovviamente i mandanti dell'Unione Europea sono i cosiddetti mercati, li chiamano così, ma sono soggetti che hanno nomi e cognomi, o quantomeno hanno ditte e sigle. Per cui, se un paese in solitaria decidesse in qualche maniera di rifiutare gli UCAS europei e la logica che ne sta alla base, andrebbe incontro probabilmente a problemi devastanti.